Farci aiutare da Dante con una parola non significa solo vedere come l'ha usata, ma anche come ha messo in pratica ciò che descrive. Oggi vediamo una parola che Dante non ha usato, è attestata solo molto dopo la sua morte, che però ce lo fa venire in mente in maniera eccellente perché di questa roba era un vero maestro. Io sono Giorgio Moretti, questa settimana ci facciamo aiutare da Dante a raccontare alcune parole. Oggi, invettiva. Si parla di una delle attività più amate dall'umanità intera. Aprire una cateratta di rimproveri e ingiurie facendola scrosciare addosso a qualcuno o a qualcosa. Che bellezza! È naturale che quando un'attività ci piace così tanto e ha anche dei profili taglienti, aggressivi, la lingua si precipiti a far sbocciare un florilegio di sinonimi che ne colgano aspetti differenti. Abbiamo il susseguirsi rinfacciante degli improperi, la sequela di invocazioni funeste delle imprecazioni, l'offesa dritta al decoro delle ingiurie, le offese stesse che feriscono moralmente, più formalmente denunce o perfino complesse requisitorie, più retoricamente apostrofi, fino alle articolazioni di filippiche e catilinarie. L'invettiva però ha una dimensione tutta sua, anche grazie all'eccellenza di alcuni esempi letterari. È figlia dell'inveire, ma se ne distingue. Io posso inveire in maniera scomposta, estemporanea, magari dal finestrino dell'auto o uscendo dal negozio, mentre l'invettiva ha la dignità di una composizione, anche quando è pronunciata al bar. Eppure ne conserva la forza, lo slancio, uno slancio specifico, come ora notiamo. Quando si parla di questo genere di esternazioni, è molto comune il riferimento ad un lanciarsi contro, a uno scagliarsi. Anche se non è troppo trasparente, questo riferimento si trova anche nell'inveire e nell'invettiva. Sono derivazioni ultime del latino vehere, un trasportare, navigare, cavalcare, precipitarsi, avanzare, perfino volare, quello che per intenderci dà i natali anche al veicolo. L'inveire è un gettarsi addosso che possiamo figurarci con quello spirito tipico di chi pare pronto a tirarti sotto con la macchina. Questa resta anche la forza dell'invettiva. Se non fosse che la prima grande opera in lingua italiana è costellata di invettive feroci contro praticamente tutta Italia, città singola e nazione intera, e contro innumerevoli ruoli e individui, forse questa parola non avrebbe il successo che ha, assurgendo quasi al grado di genere. È una presenza che, certo, ci testimonia la bonomia conciliante di Dante, e che però ci dà anche una misura, un modello, una falsa riga di invettiva. Per fare una buona invettiva serve estremismo, non ci si può accontentare di mezze misure. Serve una fantasia pirotecnica nel malaugurio, e serve anche una misura di ricercatezza linguistica e di brio. Così non puoi solo dire dei genovesi che sono uomini diversi d'ogni costume e pien d'ogni magagna. Devi anche domandarti perché non siete voi del mondo spersi. Pure non puoi limitarti a dire un piano «spero che muoiano tutti i pisani». Devi dire che Pisa è vituperio delle genti e auspicare che le isole vicine si muovano e tappino l'Arno in modo che vi affoghi tutti. Muovasi la Capraia e la Gorgona e faccian siepe ad Arno in sulla foce, sicché li annieghi in te ogni persona. Infine, se non te ne vuoi risparmiare una en passant, è soprattutto lì che devi essere brillante. E se gli aretini strepitano più di quanto si accorda al loro effettivo potere, un icastico botoli ringhiosi può far passare alla storia il tuo insulto. Quello dell'invettiva è un fenomeno di slancio e dimensione morale, di consistenza acre, di effetto più scenico che persuasivo, e che però, con questo radicamento storico, alla piacevolezza di corrispondere a una categoria tradizionale. Anche le asprezze possono essere familiari. A domani!